Riprendiamo il nostro esame del contratto da dove ci siamo fermati, e cioè a pagina 6, dal paragrafo 2.2 sul purchase price. Come ci siamo detti, questo contratto è particolarmente semplice sotto il profilo del prezzo, perché identifica un prezzo fisso. E seconda osservazione che noi leggiamo al paragrafo 2.3, come deve essere effettuato il pagamento? The payment of the purchase price shall be effective on the closing date, in accordance with the provisions of this agreement. Quindi il pagamento del prezzo deve essere effettuato al momento del closing, alla data del closing, secondo quello che prevede il contratto. Se noi andiamo per un attimo, poi ci torneremo con calma, al closing, che troviamo a pagina 9, al paragrafo 5, alla clausola 5.2, lettera B piccolo, leggiamo: the buyer shall pay or cause to be paid to the seller the purchase price. Dunque, il buyer deve pagare o far pagare al seller il purchase price. Quindi qui abbiamo una soluzione semplicissima quanto al prezzo: il prezzo è quello, deve essere pagato al closing. Deve essere pagato al closing vuol dire deve essere pagato integralmente al closing, deve essere interamente pagato al closing. Questa soluzione è appunto una soluzione semplice, ma non è ovviamente quella che detta interesse maggiore, perché se il prezzo è quello e deve essere pagato in quel giorno, non credo che ci sia molto da commentare. Invece non è sempre così, non avviene sempre che il pagamento sia effettuato interamente al closing, per due ragioni ovvie. La prima, che il pagamento può essere anche differito, in tutto naturalmente no, ma in parte differito, quindi si pagherà una quota del prezzo al closing e si pagherà una successiva rata di prezzo in un momento successivo, o una seconda unica rata differita. Questa è una prima complicazione. Una seconda complicazione si ha per un diverso motivo, cioè perché il prezzo non si paga interamente, non perché si intenda pagarlo, a rate, ma per una ragione più specifica, che è una ragione alla quale abbiamo già accennato, cioè perché una parte del prezzo viene messa in escrow, viene depositata presso un escrow agent, un soggetto che svolge l'attività appunto di depositario fiduciario di questa somma. Perché una parte del prezzo non viene pagata subito? Beh, se una parte del prezzo non viene pagata subito perché rimane nelle mani del buyer, abbiamo appunto un pagamento dilazionato. Se invece una parte del prezzo non viene pagata subito al seller, nel senso che viene depositata in escrow, è chiaro che non è la stessa cosa, perché il buyer di quella somma comunque deve privarsi, perché non la pagherà al seller, ma la paga la pone nelle mani dell'escrow agent. Quindi sono due casi completamente diversi, no? Quello in cui uno trattiene una parte del prezzo il buyer, o invece la versa, ma la versa a un terzo. Parliamo del caso che ci interessa in questo momento di più, e cioè che questa somma di denaro non si è pagata al seller, ma si è depositata in escrow. Perché viene depositata in escrow? Chi sarà dei due, tra il seller e il buyer, che proporrà questa soluzione? Secondo voi sarà il buyer. Perché sarà il buyer a proporla?
Perché vuole essere comunque sicuro di pagare il prezzo di provenienza.
È più facile che prendi i soldi dalla differenza da escrow anziché da seller.
Per l'ipotesi, deve dire qualcosa di più, cioè la richiesta che ci sia un deposito fiduciario in escrow sarà fatta normalmente dal seller, perché? Scusi, dal buyer, sì. Perché?
Al momento del closing, quando si verrà a vedere qual è il prezzo, quello definitivo, lui
se diciamo minore di quello del che dice prima,
ecco, allora la sua risposta mi fa pensare che dovevamo precisare un po' meglio i tempi, no? Perché altro è che non sia pagato l'intero prezzo al momento del sale and purchase agreement, che per comodità collochiamo al 1 gennaio del 2009, altro è che non sia pagato interamente al momento del closing. Giusto? Perché se non si paga interamente al momento del sale and purchase agreement e si paga invece l'intero prezzo, o si paga il saldo del prezzo interamente al momento del closing, è un discorso. Che discorso è? È il discorso che abbiamo già fatto quando parlavamo di un adjustment of price tra il momento del 1 gennaio 2009 e il momento del closing, che supponiamo sia il 30 marzo. No? Vi ricordate che abbiamo fatto questo discorso insieme? Siccome c'è un problema di adjustment of price tra il momento della sottoscrizione del sale and purchase agreement e il momento del closing, diceva la nostra amica qua davanti, ecco, in quest'ottica non avere pagato tutto al momento del sale and purchase agreement, ma vedere al momento del closing quello che si deve eventualmente ancora pagare oppure no, è la spiegazione perché una parte della somma viene messa in escrow. Ok? Ci siamo tutti? Bene. Discorso completamente diverso è se non viene pagato interamente il prezzo al closing. Perché non sarà pagato interamente il prezzo al closing? Non solo non sarà pagato, ma non sarà neanche trattenuto dal buyer, perché sennò sarebbe un discorso di liquidazione di pagamento, che è un altro ragionamento. Perché al closing si tratterrà una parte del prezzo, nel senso che verrà versato in escrow? Il problema del price adjustment è stato risolto, no? Allora perché non si deve integralmente saldare il prezzo come definito senza più margini di dubbio al momento del closing? Perché il buyer potrà dire, ho capito, adesso abbiamo stabilito qual è il prezzo final and binding perché abbiamo fatto l'adjustment of price. Quindi a questo punto io però, buyer, chiedo che una parte del prezzo continui a non essere dato al seller, ma sia rimanga in escrow. Perché mai? Prezzo?
E per esempio, come abbiamo detto, se vengono valutati tra esercizi successivi, bisogna aspettare.
Per esempio, perché c'è una clausola di earn out, no? Se c'è una clausola di earn out, potrà essere necessario verificare come la clausola di earn-out gioca sulla definitiva determinazione del prezzo nel senso stretto della parola, cioè proprio l'ultima. Questa è una prima risposta. Una seconda risposta più importante e forse la vera risposta quale sarà? Non abbiamo ancora affrontato il tema, ma
a garanzia del buyer, nel senso che possono esserci delle informazioni sbagliate che il seller ha dato nel momento
del... Ecco, sì, dice il nostro amico qui davanti, c'è un problema di representation and warranty, no? Vi ricordate? Allora, se vado avanti e dico, una delle ragioni fondamentali per le quali rimane una somma di denaro in escrow anche quando è finita l'operazione di definizione del prezzo attraverso il price adjustment è che c'è un problema di representation and warranties. Ne parleremo con calma quando affronteremo questo tema che è centrale, ma ne avevamo già parlato, no? Il seller fa delle representation and warranties, da queste può nascere un diritto all'indennizzo. Se nasce un diritto all'indennizzo, come fa a essere tranquillo il buyer che questo indennizzo gli venga effettivamente versato? Lo strumento, l'abbiamo già detto, non è tanto quello di creare delle garanzie, ma quello di avere un fondo al quale a poter accedere. Questo ci porta a pensare che sia il buyer a chiedere questo. Quando soprattutto il buyer sarà preoccupato di ottenere questo risultato, cioè sarà preoccupato che ci sia un fondo che gli garantisca la soddisfazione in tema di indennizzo? Quando? In quali casi soprattutto? Supponiamo per un momento che voi stiate negoziando per il buyer. supponiamo che il server sia restio a dare, a concedere questa soluzione, no? Il seller, in linea di principio, è contento che una parte del prezzo rimanga congelato in mano all'escrow agent? No, ragionevolmente no, no? Se voi vi ponete dal punto di vista del seller, direte al buyer, ma scusa, ma perché devo aspettare di incassare quello che mi è dovuto uno, due, tre anni? Non sono contento, no? In prima battuta, poi vedremo che come sempre i discorsi non sono così ovvi, ma comunque in prima battuta ci sarà un buyer che vuole che una somma rimanga in escrow e un seller che non è contento. Fin qui credo che sia elementare, no? Bene. A questo punto il buyer quando insisterà in modo particolare per ottenere questo risultato? In quale situazione?
Forse quando ha insistito parecchio per ottenere una riduzione del prezzo, magari in favore, no, ha pagato un prezzo superiore in favore di garanzie specifiche.
No, ma cerchiamo di dare una risposta banale, così dal semplice poi eventualmente parliamo, passiamo al complesso. Noi stiamo dicendo che c'è un soggetto che vuole essere garantito. Quando è essenziale essere garantiti? Prego. Ma perché rispondete sempre così complicato? Quando io desidero essere garantito? Quando io soprattutto desidero essere garantito? Quando? Se io ho un credito verso qualcuno, quando desidero soprattutto essere garantito nei confronti di quel soggetto? Quando quel soggetto trotta su? Non so. Più che la buona fede, non parliamo di buona fede, quando avrà dei dubbi sulla solvibilità del debitore, no? Se voi mi prestate 10 euro, mi chiedete una fideiussione, a parte che non sarebbe simpatica nei miei confronti, ma dico, mi chiedete una fideiussione, direte, beh no, ma tendenzialmente 10 euro il professor De Nova sarà in grado la settimana prossima di restituire, spero che questa sia la vostra impressione, no? Non perché sono buono, in malafede, in buona fede, ma perché tendenzialmente pensate che io abbia anche la settimana prossima 10 euro da restituire. Se invece non lo pensate direte sì sì, io ti do 10 euro ma voglio la garanzia del professor Cavallone, che è una persona seria e che quindi sarà in grado di onorarla, no? Allora, la prima risposta banale, ma quella che ci porta al tema, è quando sarà per il buyer essenziale ottenere questo tipo di garanzia? Quando non è sicuro che domani il seller paghi l'indemnity? E quando non sarà sicuro che il seller domani paghi l'indemnity? Quando si tratta di un soggetto la cui consistenza patrimoniale domani potrà essere dubbia. Quando potrà essere dubbia? Rispondiamo sempre in modo semplice. In primo luogo, quando è una persona fisica. Attenzione che il seller può essere una società, ma può essere anche una persona fisica, perché è socio di una società. Allora, io domani sono sicuro che questa persona fisica sarà solvibile o il suo patrimonio sarà, ove l'avesse avuto, improvvisamente scomparso? Se io di fronte ho una società, beh, insomma, sono ragionevolmente più tranquillo che la società seller sia in grado di pagarmi l'indemnity. Sono più ragionevolmente tranquillo che posso aggredire dei beni per ottenere in via di esecuzione forzata la soddisfazione del mio credito. Ma se ho tre signori o quattro signori che potrebbero più facilmente eventualmente occultare un patrimonio che avessero, sono più preoccupato. Siamo d'accordo su questo? Bene. Allora, se siamo d'accordo su questo, la risposta alla domanda è: il buyer insisterà per avere la soluzione escrow, soprattutto se, temendo che il seller non onori il debito di indennizzo, deve trovare una garanzia, quindi in particolar modo quando il seller è una persona fisica. Il seller sarà sempre contrario, in linea di principio, a questa soluzione? mettiamoci nell'ottica del seller, secondo voi il seller risponderà sempre, se appena gli è possibile non se ne parla neanche, di lasciare una parte del prezzo in escrow, o potrà avere anche il seller un interesse? Ci sarà qualche caso, seppure un po' marginale, in cui il prezzo...
Una piccola domanda prima, ma
sì,
la parte che verrà depositata viene depositata subito, perché se si può depositare nel momento in cui lasciamo andare per il seller?
No. Il senso è, io dovrei pagare una certa somma, non la pago tutta, e una parte la do in deposito fiduciario in quel momento, non la tengo io, perché sennò è il discorso della dilazione che è tutto un altro. Quindi è come se sul tavolo uno portasse 1000 euro e 300 vengono messi in escrow e gli altri 700 vanno al seller in quel momento però. Allora, tornando alla domanda, voi seller, voi difensori o legali del seller, sempre e comunque sarete interessati a resistere alla loro richiesta di avere una parte del prezzo in escrow, sulla base della considerazione che avete fatto prima, che preferite incassare tutto che aspettare, no? Questa considerazione è sempre tale da porvi in una posizione di contrasto, o potrà esserci anche il caso in cui voi consulenti del seller vi direte, ma guarda che in questo caso forse conviene anche a te?
Forse per una pubblica restrizione nel caso in cui il seller abbia avuto di più di quanto gli
non proprio, no, perché noi stiamo ipotizzando che essendoci in particolare representation warrant, il seller debba pagare un indennizzo. Allora è ovvio pensare che l'interesse e la garanzia per il pagamento dell'indennizzo sia in capo al buyer, e questo l'abbiamo già detto, però proprio per non essere sempre sul banale, può esserci l'interesse anche del seller a che ci sia un escrow, prego.
Probabilmente perché la somma in escrow è congelata, quindi i creditori dello stesso seller non potranno rivalersi su di essa, e comunque in ogni caso poi potrà essere incamerato dallo seller stesso oppure tornare al buyer.
Se ho capito bene la risposta, lei dice potrebbe avere un interesse a che una certa parte del suo patrimonio, almeno potenziale, sia al riparo dagli altri creditori. Questo è un discorso possibile che però ci porta, direi, fuori dall'ottica del nostro discorso, no? È un discorso generale e sì, diciamo che non lo possiamo escludere come soluzione, ma cerchiamo di restare al nostro contratto, no? Voi state scrivendo un contratto e il buyer ha detto io voglio che una parte resti in escrow. I consulenti del seller devono dire no, per carità, lei resiste perché si deve prendere tutto il prezzo subito. Oppure
magari si può fare l'idea che l'indennizzo sia al massimo, che il seller dovrà dare al buyer, è al massimo quello stabilito, quello depositato presso la earn-out.
Questo è un secondo discorso. Lei sta dicendo qual è il quantum dell'escrow, questo ne parliamo fra un attimo. Parliamo del se. Che interesse potrebbe avere?
Cioè, sicuro di poter onorare la garanzia.
Ecco, per essere sicuro di poter onorare la garanzia, proviamo un attimo a svolgere questa risposta che di per sé non sembra convincente, no? Perché sì, capisco che uno può dire se io ricevo 1000, siccome sono uno spendaccione, li faccio fuori subito, quando poi devo pagare l'indennizzo non c'ho più una lira. Anche questa è una motivazione, per carità, di ordine generale sempre possibile, ma allora nessuno si farebbe mai pagare, perché è meglio che i soldi li tenga qualcun altro, così non li spendo, no? Cerchiamo di essere più precisi, il discorso è serio. Se volete vi do un passaggio fattuale in più. L'interesse del seller potrebbe sussistere se il seller sono tanti seller, cioè se la parte seller è composta di più soggetti. Questo abbiamo detto, no? Che spesso il seller è composto da più soggetti, perché spesso il seller è una parte unica ma divisa su interno una pluralità di soggetti che sono i singoli soci, no? Si decide di vendere il 100% della target e 5 soci della target, ciascuno al 20%, costituiscono una parte seller. Ecco perché in questo caso potrebbe esserci un interesse del seller inteso come parte ad accettare, se non addirittura proporre, quantomeno ad accettare un escrow.
Ma
la risposta che ci viene data è quella che porta senso, no? Se noi abbiamo 5 seller che vendono e domani abbiamo 5 seller che devono gli indebiti, quale sarà la loro qualità? Saranno dei debitori in solido, saranno dei debitori in solido. Allora, che cosa può tenere il seller che sta meglio degli altri 4? Potrà tenere che il buyer agisca nei confronti suoi, e sarà ragionevole che faccia così, perché potendo scegliere di agire nei confronti di uno solo e non di tutti i condebitori, lo farà, no? Chiunque di noi lo farebbe. In questo modo, quale sarà la situazione che quale sarebbe la situazione che conseguirebbe all'assenza di un escrow? Che il seller, quel seller, quel socio al 20%, che si trova in una situazione economica più facilmente aggredibile, pagherebbe l'intero e dopo dovrebbe agire in regresso nei confronti degli altri 4 soci, che potrebbe non essere facile, perché i problemi che ha il buyer ce l'avrebbe a quel punto quel seller che ha pagato l'intero. Allora il seller che ha pagato l'intero potrebbe, che si troverebbe a pagare l'intero, cosa può dire? Beh, un momento, perché non mettiamo noi 5 seller tutti insieme, non accettiamo la soluzione che una parte sia lì? Almeno non sorgono problemi di regresso. Quando si tratterà di pagare il buyer si soddisferà su una somma che rimane in deposito fiduciario. In questo caso, la circostanza che una parte del prezzo rimane in escrow giova al buyer, naturalmente, che è garantito nei confronti del seller come parte complessiva, ma giova anche al singolo seller, che in questo modo elimina problemi di difficoltà di agire in regresso. Questo è interessante sul piano del principio generale del nostro discorso, perché noi quando studiamo un contratto come questo normalmente troviamo delle posizioni in conflitto, no? Una clausola si mette perché interessa al buyer, una clausola si mette perché interessa al seller. Niente di male, perché come si è detto più volte, il contratto è la composizione esatta del conflitto di interessi fra due parti che svolgono ciascuno il proprio ruolo. Può accadere però che una clausola interessi ad entrambe. Se è così, ovviamente il negoziato è facile, interessa a te, interessa a me, contiene tutte e due. Non scartiamo questo atteggiamento mentale, cioè ci possono essere delle clausole che sono nell'interesse comune. Non tutte le clausole hanno una, usando la metafora che usiamo, una maglia buyer o una maglia seller. Ci sono clausole che sono nell'interesse di entrambi. Per esempio, possiamo ritenere che sia una clausola nell'interesse di entrambe la clausola compromissoria per la soluzione del controverso. Chi è interessato a introdurre la clausola compromissoria? Probabilmente entrambe le parti che ritengano che il giudizio arbitrale sia più rapido, tempestivo, eccetera, di quanto non sia un giudizio ordinario. Nell'interesse di chi è la clausola compromissoria? La risposta non è facile, probabilmente di entrambe. Nell'interesse di chi è la legge applicabile? Beh, qui è facile rispondere che è nell'interesse della parte che è riuscito a ottenere che la legge applicabile sia la sua, no? Se però, per esempio, le parti dovessero concordare che la legge applicabile non è né quella dell'una né quella dell'altro, un francese e un inglese ritenessero, caso raro, ma per ragionare, di indicare come legge applicabile il diritto svizzero, nell'interesse di chi è questa clausola? Probabilmente di tutte e due, perché nessuno dei due avrebbe voluto il diritto svizzero, avrebbe voluto il diritto italiano o il diritto inglese, ma non sono rimasti a trovare un accordo sull'uno o sull'altro, ha scelto una legge neutra. Ecco allora che noi dobbiamo sempre, quando esaminiamo questo contratto, cercare sì di capire nell'interesse di chi è una clausola, ma non escludere la possibilità che la clausola sia nell'interesse di entrambe. Troveremo spesso clausole, cioè spesso troveremo qualche clausola che possiamo definire nell'interesse di entrambe. Allora, la clausola di escrow di cui stiamo parlando è una clausola che appunto tendenzialmente è nell'interesse del buyer, ma non possiamo escludere che sia anche nell'interesse di una parte seller, che sia una parte complessa. Adesso affrontiamo due problemi in tema di escrow. Primo problema, che è stato accennato da uno degli interventi. Qual è il rischio nell'inserire una clausola di escrow? Cioè una clausola, ripeto, per la quale in caso di sussistenza di un credito in capo al buyer per indennità, il buyer sarà soddisfatto mediante il pagamento da parte dell'escrow agent di quanto gli è dovuto. Qual è il rischio? Il rischio è che si ritenga o possa ritenere che questa clausola costituisca un limite della responsabilità del seller. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è semplice. Cosa potrà domani cercare di dire il seller? Beh, noi ci siamo trovati, abbiamo fatto il contratto, abbiamo previsto che una parte del prezzo restasse in escrow per far fronte alle possibili indennity che io seller ti devo. E quanta parte abbiamo messo in escrow? Su 1000, quanto abbiamo messo in escrow? Supponiamo 300. Dice il seller, beh, ma allora vuol dire che noi ritenevamo che il massimo possibile di indennity che io, nel peggiore dei casi, fossi costretto a pagare è 300. Adesso tu, buyer, fai valere le representation warranties e mi chiedi 700. Mica è possibile. Allora, se pensavamo mai che io potessi sellere, doverti a titolo di indennity più di 300, avremmo sicuramente messo più di 300. Allora, il rischio nell'inserire una clausola di escrow è che appunto poi la misura dell'escrow sia utilizzata dal seller come limite alla propria responsabilità. Sicché il risultato paradossale di fronte al quale si troverebbe il buyer è di essere sì garantito, ma di avere accettato un limite implicito alle proprie pretese da representation warranties. Questo lo dico perché, come vedremo anche in seguito, l'idea che una previsione contrattuale possa costituire, attribuendo un rimedio, un limite ai rimedi esperibili, è un'idea che circola in questi contratti, no? Io dico, tu buyer domani potrai far valere le presentation warrant, se c'è uno strumento per garantirti questo risultato che è l'escrow. L'escrow quant'è? 300? Bene, vuol dire che quando ne abbiamo discusso, tutte e due pensavamo che 300 fosse sufficiente per coprire queste tue pretese domani, se no tu vai e rispetto come 300, ma siamo matti, deve essere almeno 500, è chiaro. Allora, una preoccupazione che c'è, che induce a scrivere bene le clausole di escrow, è di escludere che le clausole di escrow siano un tetto della responsabilità del seller per le representation warranties, non sia cioè un exclusive remedy, non sia un rimedio esclusivo in capo al buyer. Ma allora quanto si lascia in escrow? Tanto, poco? Questo è negoziato naturalmente, no? Perché il buyer desidererà che resti molto in escrow e il seller, per le ragioni già dette, salvo un caso particolare di escludere il regresso, cercherà di dire poco. Non solo cercherà di dire poco, ma che cosa cercherà di dire il seller? E questo lo capiremo meglio quando vedremo le representation warranties. Cercherà di dire, d'accordo, mettiamo pure 300 in escrow, però non 300 per tutto il periodo di vigenza dell'escrow. Intanto cercherà di dire sì, però la somma non deve restare in escrow 15 anni, se no non li vedo più io quei 300, no? Cercherà di limitare il periodo in cui queste somme restano in escrow. Quale sarà il dialogo ragionevole tra le parti a questo riguardo? Come faranno le parti a trovare una ragionevole intesa sulla durata dell'escrow?
Una parte viene dedotta dall'escrow.
Questo è il discorso di riduzione, ma per un momento passiamo prima dal termine. Cioè, perché 3 anni, 5, 7?
In
base a quando è stato depositato. Se è una somma maggiore sarà più breve il termine, se è minore il seller potrà anche essere disposto a lasciarlo di tanto tempo.
Questo sarà un discorso di interesse del seller, ma proviamo per un momento a fare un negoziato. Fate un negoziato con me. Voi siete la mia destra, i legali del buyer, e voi la mia sinistra, siete i legali del seller. Avete raggiunto l'accordo che una parte del prezzo resti in escrow, per esempio 300 su 1000, quindi siete arrivati. Adesso dovete dire per quanto tempo questa somma rimane in escrow. Che cosa chiederà il buyer? Ragionevolmente, naturalmente, fa delle richieste ragionevoli. Cosa vuole il buyer? Che resti in escrow per quanto tempo? Sì, però questo voglio dire, certo, però facciamo un discorso, una proposta ragionevole. Io buyer voglio che resti in escrow più lungo possibile. Questa non è una proposta, questo è un modo per litigare, no? Allora, facciamo una proposta, perché le proposte poi si concretano in numeri, no? Lei cosa direbbe? In base al tempo di prescrizione dei rischi, messo il discorso in termini più giuridici che non, diciamo, aziendalistici, se posso, come possiamo, seguendo però questa strada che è giusta, come possiamo rispondere? Proviamo a dire un numero, perché io legale del buyer ti propongo questo numero con questa motivazione, perché negoziare è anche argomentazione, no? Non è che uno arriva al tavolo del negoziato e dice 3 secoli, come duro quello lì, e l'altro risponde 2 settimane. Non si fa un negoziato così, no? Allora facciamo un negoziato serio. Voi chiedete una cosa seria e dite perché, sulla base del ragionamento che abbiamo sentito, no? L'interesse del buyer è essere garantito per il pagamento e l'indemnity, quindi è collegato strettamente a questo potenziale credito di indemnity, no? Allora, coraggio, su, non fate fare tutto a me, coraggio. Che numero fareste ragionevolmente?
Il tempo di prescrizione ordinaria è 10 anni.
Il tempo di prescrizione ordinaria è 10 anni.
Sembra un po' tantissimo, però.
Anche a me. Anche a me. Diciamo una cosa che è ovvia innanzitutto, partiamo dall'ovvio. Le, ovvio, magari lo vediamo meglio dopo, ma le representation warranties hanno una durata. Il venditore garantisce per 3 secoli a venire rispetto alla vendita. Per sempre, il buyer potrà dopo 12 secoli andare dal seller e dire guarda che c'è stato un credito che non sono riuscito a incassare? No, evidentemente. Allora, le representation warranties hanno una durata che tra l'altro è differenziata, come vedremo, tra tipo e tipo di garanzie. Per esempio, le garanzie fiscali, le garanzie ambientali sono più lunghe che non siano quelle legate al funzionamento operativo della società. Perché se deve emergere un qualche problema sul funzionamento operativo della società, emerge subito, ragionevolmente subito. Invece un problema ambientale o fiscale può emergere dopo. Allora, le representation warranties hanno anch'esse una data di scadenza. Allora, quale sarà la ragionevole proposta sul tempo che farà il buyer? Sarà, io chiedo che vi sia una durata dell'escrow che sia non inferiore alla durata della garanzia, perché se no io sono coperto per un periodo dall'escrow inferiore alla garanzia, con il che può verificarsi che un diritto all'indennità sorga quando ormai non c'è più l'escrow, allora non mi serve, chiaro? Quindi quantomeno e ragionevolmente il buyer dirà: senti, siccome le garanzie hanno questa scadenza massima, usiamo la scadenza massima come termine anche per l'escrow, di una cosa sensata. Dall'altra parte si potrà dire: sì, questo è un discorso che posso anche capire, però abbiamo appena detto che le garanzie hanno scadenze differenziate, quindi il seller tenderà a dire: non prendiamo la scadenza massima, prendiamo pure la scadenza massima, ma liberiamo in parte quella somma nel momento in cui le garanzie a scadenza più breve sono scadute, no? Perché tenere l'intera somma se poco per volta scadono queste garanzie? Liberiamone un po', che è il discorso appunto della liberazione nel tempo parziale delle garanzie, delle somme lasciate in escrow. Allora, una soluzione ragionevole è quella di prendere un periodo di escrow che corrisponde al periodo massimo delle garanzie e peraltro prevedere una riduzione dell'ammontare lasciato in escrow in funzione delle scadenze delle garanzie, oppure fare dei discorsi di liberazione quantitativa nel tempo, senza stare a fare tanti discorsi legati alle singole garanzie. Proviamo a vedere in concreto come è scritta una clausola di escrow che risponde ai problemi che ci stiamo ponendo. Nel contratto che voi avete, come si è detto, non c'è una clausola di escrow proprio perché il contratto prevede che si paghi tutto il prezzo, tutto insieme, punto e stop. Allora devo leggervi una clausola di escrow per vedere come è costruita. E la leggo subito. At closing, quindi al momento del closing, ecco perché dicevamo prima, stiamo parlando di un deposito fiduciario che opera dopo il closing, non tra il sale and purchase agreement e il closing. At closing, the seller, the buyer and una banca che viene chiamata the escrow agent, il mandatario dell'escrow, shall enter into a mutually satisfactory escrow agreement. Devono il seller e il buyer e la banca indicata come escrow agent concludere un escrow agreement, un contratto di deposito fiduciario, che sia quello che a entrambe le parti pare conveniente. E come si fa a evitare di dover negoziare al momento del closing questo escrow agreement? Lo si prepara prima e quindi si dice substantial in the form to be attached here to as appendix if the escrow agreement, cioè con il testo che è già previsto come allegato al contratto. Quando si sarà il closing si sottoscriverà un contratto di escrow agreement che è già previsto nel suo testo e già concordato. E questo contratto sarà un contratto che costruisce un mandato delle due parti all'escrow agent a tenere certi comportamenti. Quali sono questi comportamenti? Quelli innanzitutto di tenere in deposito fiduciario la somma, la parte di prezzo che non viene pagata, la seconda di seguire certe modalità per pagarle a chi abbia diritto. E questa clausola prevede espressamente la finalità dell'escrow. Perché appunto le parti dovranno sottoscrivere questo escrow agreement? Con quale finalità? Intanto con riferimento a un escrow fund, cioè a un importo che si chiama appunto di escrow, che deve essere quanto quel 300 che abbiamo prima indicato. Ma a che fine? In order to secure the buyer, al fine di garantire il buyer, con riferimento a che cosa? E qui il contratto prevede tutti i titoli possibili che possono appunto creare in capo al buyer un credito. In particolare, con riferimento all'indemnity che nasca dalle representation warranties. Vado avanti senza annoiarvi troppo per dire che questa clausola che sto leggendo effettivamente affronta il problema del quantum in un modo scalare. Cosa si dice? Questo lo leggo. The amount of the escrow shall initially be of 2 million. All'inizio 2 milioni di euro. Ma questi 2 milioni di euro shall reduce to 1 million on the 1 year anniversary of the closing date. Dopo un anno dal closing i due scendono a 1. Dopo 2 anni l'uno scende a mezzo, a 500. Dopo 3 anni diventa 400. Poi diventa al quarto anno 300. e diventa 200 nel quinto anno. Gli anni sono 5, sul presupposto appunto che la più lunga delle garanzie sia di 5 anni, però come vedete la somma lasciata in escrow non è sempre la stessa, anzi di anno in anno si riduce in modo significativo. Il primo anno addirittura si dimezza, da 2 passa a 1, il terzo anno ancora si dimezza, da 1 va a 2, a 500, poi 500, 400, 300, 200, in modo che ci sia sempre un qualcosa ancora in escrow. Questo discorso della riduzione è molto semplice, nel senso che le parti prevedono una certa scaletta di riduzione della somma lasciata in escrow. Però questa soluzione ha un inconveniente. L'inconveniente che può essere che in quel periodo, in quei 5 anni, sia già emersa una patologia del representation warrant, no? Va bene una riduzione così se non succede niente, ma se dopo un anno si è verificata una sopravvenienza negativa che deriva da una violazione del representation warrant e il buyer l'ha fatta valere, per esempio la fatta valere per 1.200, porta senso ridurre l'escro a 1.000? Beh, non tanto, perché a quel punto il buyer rimane scoperto di 200, no? Allora la clausola prevede che, nonostante ciò che abbiamo appena finito di dire, cioè la riduzione scalare che abbiamo descritto, questa riduzione shall not at any time be reduced, cioè non, questa somma non sarà in nessun caso ridotta, below the aggregate of all then contested amounts under the escrow agreement. Non sarà comunque mai ridotta sotto l'importo complessivo delle pretese che ha fatto valere il buyer. Come dire, appunto, va bene ridurla, però guardiamo la situazione effettiva, perché se c'è una pretesa del buyer che va sopra, non la riduciamo. Si prega.
Anche rispetto alla somma iniziale.
Sì, 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 cioè non nel senso che non nel senso che si può pretendere 2002 e si rimane 2, ma il senso è, credo che la risposta alla sua domanda, la domanda è stata, questo discorso vale anche per la somma iniziale, cioè... Allora, la somma iniziale è 2 milioni, no? Domanda, mi pare che lei si stia chiedendo, se dopo un mese dal closing c'è una pretesa e questa pretesa è inferiore a 2 milioni ma superiore a 1 milione, io interpreto la clausola nel senso, supponiamo che sia 1.200, che non si può scendere a 1.000 perché sennò si scopre il buyer. E quindi direi che l'interesse è di vedere di quanto questa somma sia superiore a 1.000, siccome la riduzione è del 2.000 a 1.000, no? Se la pretesa del buyer è superiore a 1.000, noi diremo no, allora non si scende fino a 1.000, e direi che vale anche nel primo anno. Cioè addirittura superiore a 2 milioni non è il nostro problema, no? Perché a quel punto non ci sarebbe da ridurre niente, ma siamo nella logica delle comunque superiore all'1. Allora, diciamo appunto che questo meccanismo di riduzione non opera se c'è una richiesta superiore alla somma che sarebbe quella a cui si riduce l'importo dell'escrow, e comunque, va bene, questo è il tema. Allora, noi abbiamo una somma in escrow, abbiamo un criterio di riduzione e però abbiamo un limite alla riduzione che deriva dal fatto che appunto sia stata svolta una pretesa. Avremo poi da esaminare, ma non vorrei entrare troppo nel dettaglio, quali sono le regole di pagamento da parte dell'escrow agent. Mi limito a un concetto. L'escrow agent paga per il solo fatto che il buyer svolge una pretesa? Se il buyer dice ho diritto a un indemnity di 1.200, chiama l'escrow agent e dice dammi 1.200, La cosa evidentemente non è così semplice, perché altrimenti il seller si troverebbe privato di quella parte di prezzo su un'iniziativa unilaterale del buyer. Non è così, occorre che ci sia un soggetto terzo che dica il buyer ha ragione. Chi può essere soggetto terzo? Secondo dei contesti può essere, come ci siamo detti, chi redige una situazione patrimoniale, file and binding per le parti, se parliamo di relational price, può essere il collegio arbitrale che pronuncia un lodo. Il buyer solleverà un claim nei confronti del seller, il seller lo contesterà, si andrà in arbitrato, il collegio arbitrale dirà il buyer chiede 1.200 di indennizzo, in effetti ha diritto a 800. Ci sarà un lodo arbitrale che dice ha diritto a 800. Ecco, il meccanismo previsto dal escrow agreement sarà comunicato il lodo arbitrale all'escrow agent, l'escrow agent deve pagare il buyer. Quindi ci vuole una pronuncia di un terzo, non una semplice pretesa, no? Il che è comprensibile, appunto, perché altrimenti tanto varrebbe dire che, o quasi tanto varrebbe dire che il prezzo è 700, non 1000, se il buyer potesse semplicemente a seguito di una pretesa farsi pagare dall'escrow agent. Siamo d'accordo fin qua? Siamo d'accordo fin qua, è un punto da tenere presente, perché possiamo anche chiederci se non esista un diverso meccanismo rispetto all'escrow per andare incontro all'esigenza che il buyer ci ha così bene rappresentato di ottenere la soddisfazione rispetto alle indemnities. Mettiamoci nell'ottica del buyer. Invece di lasciare una somma in escrow, cosa potrebbe prevedere, cosa potrebbe pensare il buyer di fare? Noi stiamo parlando del pagamento del prezzo, del share purchase agreement, no? E ci stiamo dicendo una soluzione è 300 restano in deposito fiduciario. Potrebbe formulare una proposta alternativa il buyer al seller, ovviamente nell'interesse del buyer?
Potrebbe dare una somma di pagamento 1000 per esempio, e poi mettere delle condizioni che se verranno raggiunti alcuni risultati il prezzo pattuito salirà di un tot proprio per il raggiungimento di queste condizioni.
Lei dice potrebbe prevedere che il prezzo sia da determinare in un periodo successivo rispetto al periodo iniziale, sostanzialmente, no?
Una determinazione
successiva. Perché non voltiamo il tema in un modo più rispondente alla domanda? Che cosa potrebbe dire? Perché quella sua risposta significa lasciare una certa incertezza sul, una incertezza sul prezzo, che è il discorso che abbiamo fatto per l'earnout, ma ragioniamo invece sul presupposto che il prezzo sia stato determinato, no? Il prezzo è stato determinato in 1000. Una soluzione, l'abbiamo vista, è non ti do tutti i 1000, te ne do soltanto 700, 300 li mettiamo in escrow. Quale altra proposta potrebbe fare il buyer? Sempre in un'ottica in qualche modo di soddisfazione del suo credito potenziale da indennity, che è un po' diversa evidentemente rispetto a questo, ma cosa potrebbe provare a dire? Prefigurando un discorso del tipo lo so che ti devo 1000, ma 1000 è il prezzo che non tiene conto del fatto che ci possono essere delle violazioni del presentation and warranty, il cui ammontare ancora non conosciamo, ma che però porterebbero nella sostanza a un pagamento da parte mia inferiore, perché se io ho un credito da indennizzo e questo credito mi viene soddisfatto, alla fine io sì ho pagato 1000 ma tu mi hai dato 100, alla fine è come se avessi pagato 900, no? Allora, cosa potrebbe proporre il counsel del buyer? Cosa potrebbe dire invece che di fare un escrow? Coraggio, provate a proporre qualche cosa che sia nell'interesse del buyer, non è che debba essere. Lei è un buyer? È un seller, allora aspettiamo un momento di sentire cosa vogliono. Dopo dirà di sì o di no, ma sentiamo cosa propongono. Sì. La riduzione del prezzo lei propone, no, ma non si è ancora verificato l'evento, no? L'evento che dà luogo a un credito dell'indennizzo non si è ancora verificato, quindi lei non può dire io, abbiamo detto che il prezzo è 1000 ma te ne do 800, così sono tranquillo, sì, però è una stima prospettaria di qualche cosa che ancora non sappiamo, no? Questo è un discorso che non si può ragionevolmente fare. Che cosa si può ragionevolmente fare? Cosa potete ragionevolmente dire a Sella? Cosa potreste proporre? Beh, provo a dirlo io. Potreste dire, guarda, facciamo una cosa. Io non ti pago il 1000, ti pago solo 700. E 300 te le pagherò fra 5 anni. Non in un'ottica di dilazione del prezzo che mi fa comodo pagare in due rate invece che in una, che è un discorso diverso, compatibile peraltro, perché il vantaggio c'è comunque per il buyer, ma nell'ottica di dire, facciamo così, io ti pago 700, quanto agli altri 300, per semplicità diciamo, te li pago fra 5 anni. Se poi, tra il closing e la scadenza del quinto anno, emerge un mio diritto a un'indennità, vorrà dire che il quinto anno invece di 300 te ne darò 300 meno X, no? Te ne darò 300 meno l'importo che tu mi dovresti a titolo di indennity. Invece di fare un'operazione del tipo ti pago 1000 poi tu mi dai 100, ti pago 700, me ne tengo 300 e poi alla scadenza del quinto anno te ne darò 300 meno 100 uguale 200. È plausibile un discorso di questo genere? Per voi buyer vi va bene? Sì, ma è un pagamento differito che prevede che dalla somma dedotta, dalla somma che si dovrà pagare nel secondo momento, si deducano gli importi che sarebbero dovuti, no? Se no ha una logica di puro differimento, mentre noi stiamo dicendo che qui non è una logica di puro differimento, è una logica di differimento con soddisfazione del credito da indennity. Voi siete dell'idea che una cosa del genere la potreste seriamente, la potreste proporre, vi va bene proporla, vi va bene. Lei è contento?
Sì, no, perché comunque di fatto il prezzo del prezzo della, diciamo, il fatto che una dilazione del pagamento, nessuno assicura poi al seller che riceverà effettivamente questi soldi nel caso di quei 35 anni
Ho capito, cioè lei ci dice non mi piace, preparatevi a replicare perché questo mi sembra abbastanza poco propenso a darvi ragione. Allora, dice il vostro amico alla mia sinistra una cosa che sintetizzo, che è non mi sta bene la tua proposta per due ragioni. La prima, che comunque è un differimento e quindi in qualche modo io perdo il vantaggio di avere subito la somma pattuita di tutti i prezzi. Secondo, perché non mi fido e temo che poi al momento buono, fra 5 anni, tu non mi pagherai il saldo, prego.
È un concetto anche di valore, nel io sono disposto in quanto seller ad aspettare 5 anni, però vediamo la target vale 800, tu mi proponi di darmi 1000, sono 700, subito 300, nei prossimi, dopo 5 anni potrei accettare.
Lei dice, reagisco alla proposta che mi fai a seconda dei numeri, cioè se il prezzo è 1000 e ti tieni 100 è un discorso, se il prezzo è 1000 e ti tieni 500 è un altro, questo è sicuramente giusto. Adesso però ragioniamo sul piano qualitativo, ci sono le proposte qualitativamente diciamo non accettabili, ci sono le proposte quantitativamente non accettabili. Quindi direi che rispetto all'obiezione che è arrivata per seconda dovete rispondere soprattutto all'obiezione arrivata per prima, cioè che ha un suo senso, non mi pare. Cioè vi dico, ma in questo modo io ci perdo perché incasso più tardi una parte del prezzo e poi non sono sicuro di incassarla perché che voi paghiate per 5 anni non mi fido. Come fate a rispondere a queste possibilità?
Comunque ad aspettare una persona giuridica che ha un credito possa soddisfare questo tipo di credito. Il discorso è magari che c'è una perdita, a parte loro che c'è una perdita degli interessi.
Ecco, una prima risposta, dice lei, giustamente, c'è un problema di interessi, mettiamoci d'accordo, no? Perché ovviamente uno può anche dire il prezzo è 1000 però te ne pago 300, oppure dire il prezzo è 1050, no? Te ne pago 750, ma 300 non te li pago e i 50 sono interessi sui 300. Mi sembra che sotto questo profilo abbia risposto in un modo serio, no? Dice, ho capito che tu mi stai dicendo che non vuoi finanziarmi, no? Ma io ti dico, ti riconosco gli interessi, insomma non stiamo a litigare su queste cose. Perfetto, è una giusta osservazione che naturalmente in qualche modo incide sulla determinazione del prezzo, perché altro è ricevere 1000 tutti insieme, altro è ricevere 700, 300 per 5 anni. Però è una cosa che si risolve, perché fissando un tasso di interesse che le parti entrambe considerano ragionevole, il che per vero oggi non è molto facile, ma comunque nel senso non è facile capire quale possa essere un interesse da oggi a 5 anni, ma comunque detto questo il discorso è serio, non si litiga su questo, mi pare. Sul piano del ma poi tu per 5 anni non mi paghi, lui si è offeso e dice ma scusa, ma io sono una società importante, ma insomma adesso veramente, allora vuol dire che non vuoi fare lo suo contratto se mi dici delle cose così odiose, no, più o meno così. Ecco, diciamo che ha abbastanza parato le obiezioni. Allora, vediamo di provare a seguire questa strada, no? Per un momento. La proposta è stata formulata, ha avuto una reazione che ha indotto a specificare un qualche cosa in tema di interesse e si sta coltivandola. Come funziona questa proposta però? Sempre dal lato del seller, non ha qualche, come l'articola questa proposta? Perché l'ha messa un po' in termini generici, giustamente, io l'ho messa in termini generici, la proposta del buyer, no? Come funziona una cosa di questo genere? Il buyer paga 700 e pagherà 300 fra 5 anni. Se emerge un problema di indennity, alla scadenza del quinto anno non pagherà 300, ma supponiamo appunto 200. 300 meno 100, 200. Qual è il problema che nasce qui? Certo, certamente, cioè, attenzione, cosa vuol dire che determina in 100 quanto gli è dovuto a titolo di indennity, no? Giustamente si dice, beh ho capito, ma se tu sostieni di dover ricevere 100 titoli di indennity, lo sostieni tu, ma io seller non sono d'accordo, no? Quindi questa clausola va scritta un po' bene. Come potrebbe essere ancora una volta scritta una clausola di questo genere? Ecco, cioè, anche in questo caso si potrebbe pensare non ovviamente di prendere per buono il claim del buyer, ma di considerare dovuta quella somma per l'ipotesi che sia stata accertata l'esistenza del credito in capo al buyer. Tutto questo discorso proviamo a scriverlo, a descriverlo in termini di diritto italiano. Che cos'è che stiamo dicendo? Che istituto giuridico stiamo invocando? Perché possiamo anche porci il problema se quello che noi stiamo dicendo sia possibile, sia lecito, sia valido, sia previsto, non so, usiamo il verbo che vogliamo dal diritto italiano. Finora abbiamo ottenuto intenzionalmente un linguaggio, diciamo, di soldi, no? Ma in termini giuridici, una clausola di questo genere, come qualificherete una clausola per la quale il buyer alla scadenza non paga 300 ma paga 200, cioè 300 meno 100 uguale 200? Che cos'è? Come si chiama una roba del genere?
Una condizione.
Una condizione, no, non direi che è una condizione in senso tecnico, perché tutto può essere descritto in termini di condizione, ma coraggio, questo è facile.
Non è una compensazione.
È una compensazione, è una compensazione, infatti, no? Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che c'è un soggetto, il buyer, che ha un debito di 300 nei confronti del seller, del residuo del prezzo, ma nei confronti del seller un credito di 100. Un credito di 100, e quindi cosa opera? Opera una compensazione. Questo istituto è regolato dal nostro codice civile o no? Io credo che la risposta sì, non vi crei grossi problemi, no? La risposta alla domanda dove, qualche maggiore probabile incertezza. Allora, prendiamo insieme però queste norme, perché le troviamo nella disciplina delle obbligazioni e più precisamente nella disciplina dei modi di estinzione delle obbligazioni, no? L'obbligazione di pagare 300 si estingue in parte per compensazione, non in toto ma in parte. Allora noi andiamo a prendere gli articoli 1241 e seguenti, perché vogliamo capire come stanno le cose per il diritto italiano. Prima di prevedere in un contratto una clausola come questa, vogliamo sapere come stanno le cose. E proviamo insieme a riprendere queste norme. 1241. Quando due persone, il buyer e il seller, sono obbligate l'una verso l'altra, fin qui ci siamo, no? Tutto bene. I due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, 300, 100, si estinguono per la quantità corrispondenti, 100, secondo le norme degli articoli che seguono. Siamo qui, no? Sicuramente siamo qui. Vediamo però le norme che seguono. Alcune norme, le leggiamo solo per memoria, la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Quindi questo effetto quando si verificherebbe? Quando si accerta che l'indennity è 100. La prescrizione, lasciamo perdere la prescrizione che ci complica la vita per niente. A questo punto però dobbiamo passare al 1243, perché quando abbiamo detto che parliamo di compensazione, abbiamo detto giustamente che questo è il fenomeno, ma da chi è disciplinato questo fenomeno? Abbiamo più tipi di compensazione, no? Abbiamo innanzitutto una compensazione legale. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Che siano somme di denaro non abbiamo dubbi qui. Prezzo e indennità sono soldi. Ma il punto è che siano ugualmente liquidi e esigibili. Se non fossero liquidi, potrebbe un giudice, ove siano di facile e pronta liquidazione, liquido intendendosi determinato, farlo. Lo determina il giudice. Ma il punto è che siano esigibili, cioè che siano giunti a scadenza. Che sia determinato, mi pare, l'abbiamo detto, in funzione del meccanismo di determinazione che abbiamo identificato. No, abbiamo detto che ci sia un diritto all'indennizzo di 100, lo dice un terzo, e questo può andare bene. Ma qual è il momento nel quale questa somma deve essere pagata dal seller al buyer? Questo non lo sappiamo, no? Perché quando si parla di un credito e si pretende di un debito, qui è meglio parlare di un credito liquido ed esigibile, si pensa all'ipotesi in cui c'è un soggetto che ha un credito verso un altro e ci si chiede qual è l'ammontare secondo quando scade, no? È scaduto? È esigibile. Non è ancora scaduto, il credito c'è, ma non è esigibile. Qui il discorso non è così evidente, perché uno potrebbe dire l'indennità te le pago alla scadenza del quinquennio. Dipende da cosa il contratto prevede. Allora, noi possiamo anche correre un poco e andare a prendere il 1252. Perché il 1252 che cosa dice? Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste agli articoli precedenti. Compensazione volontaria. Allora le parti possono prevedere un meccanismo di compensazione volontaria, anche se non è ex lege accertato, che vi siano i presupposti, in particolare il presupposto della esigibilità. Se le parti dichiarano di voler procedere alla compensazione lo possono fare, no? Allora, cosa possiamo conclusivamente dire? La clausola proposta dal buyer è una clausola di compensazione, le cui modalità dovranno essere scritte nel contratto, in maniera tale da evitare ogni dubbio sui presupposti e sul funzionamento della compensazione. Perché appunto sarà importante stabilire A, come si determina l'importo da compensare, B, quando lo si considera esigibile, quindi quando la compensazione opera. Dunque, noi siamo in presenza di una clausola che può essere, ove ben scritta bene, ove ben redatta, alternativa alla soluzione escrow, che ovviamente presenta la clausola, presenta maggiori vantaggi ancora direi per il buyer, ma che non è di per sé inaccettabile per un seller, se il seller soprattutto riesce a garantire che la sussistenza del credito che viene opposto in compensazione sia una sussistenza accertata da un terzo e con modalità che non portino a svuotare il credito, il residuo, il pagamento del prezzo in modo arbitrario. Ma se questo si garantisce, perché no? Questa clausola nel linguaggio angloamericano si chiama una clausola di set-off, una clausola di set-off che appunto vuol dire quello che noi diciamo con la parola compensazione, una clausola di set-off. Ecco allora che ci rendiamo conto di come questo aspetto del pagamento del prezzo possa articolarsi assai di più di quanto il contratto che vi ho sottoposto come esempio faceva pensare, no? Perché ci faceva pensare questo contratto a un prezzo fisso da pagare tutto intero al momento del closing, invece il discorso può essere molto più articolato. E diciamo che normalmente non è come stiamo leggendo nel modello che vi ho sottoposto, che in qualche modo lungo strada ha il pregio di essere semplice, ma forse troppo semplice, perché normalmente si prevede appunto almeno l'escrow. Diciamo che la previsione di un set-off è meno frequente, la previsione dell'escrow è frequente. Diciamo che normalmente in un contratto di questo genere si prevede che una parte del prezzo rimanga in escrow, per più finalità che sono quelle che abbiamo visto, piuttosto che non una clausola di set-off. L'altra, la clausola di set-off è possibile prevederla. Bene, continuiamo e parliamo adesso della clausola che segue, che suona al 2.4, right to designate. Prego. Sì, sì.
La
prosecuzione
farà riferimento al 1249, la prosecuzione di un norma.
Ah, è vero, grazie, avete risolto il problema, scusate, mi ero dimenticato. Voi ditemi queste cose, grazie, perché io mi dimentico tre cose su quattro, se non quattro su tre. Quindi, poi c'erano posti il problema, lo dico, adesso mi ricordo, in modo che sentano anche quelli che in ipotesi non ci fossero stati l'ultima volta. abbiamo parlato del terzo incaricato di determinare il prezzo o comunque una componente del prezzo. Ci siamo chiesti, ma questa figura del terzo indipendente come risponde al diritto applicabile italiano? E ci siamo detti, sono due norme che vengono in considerazione, 1473, interessante soprattutto per la nomina da parte del Tribunale, e il 1349, perché dice come deve lavorare questo terzo. Ci siamo anche detti, se il terzo non decide in base al proprio mero arbitrio, perché se così fosse bisognerebbe sostenere che era in malafede, se non lo è, cioè se invece, come normalmente avviene, utilizza dei criteri di discrezionalità tecnica, quindi per esempio lavora sulla base dei principi contabili, allora la sua riporta, la sua relazione finale può essere contestata? La risposta è stata sì, purché questa relazione, questa determinazione del terzo sia manifestamente iniqua o erronea. E ci siamo chiesti, ma cosa vuol dire manifestamente iniqua o erronea? Vuol dire manifestamente iniqua, punto a capo, o erronea, o vuol dire manifestamente iniqua o manifestamente erronea? La risposta a questa domanda è molto importante, perché se dovessimo ritenere che è sufficiente che sia erronea per poter impugnare, concluderemmo che è facilmente impugnabile, perché una determinazione di tipo tecnico, contabile, fatta da qualcuno, dire che è erronea non è difficile. No, anche se è fatta bene si può sempre cercare di dire che è erronea. Dire che manifestamente erronea è tutto un altro discorso. Poi vedremo cosa vuol dire manifestamente insieme, ma cominciamo a dire se a vostro parere il manifestamente avverbio, manifestamente regge solo iniquo o regge solo erroneo. Che regga iniquo è pacifico, perché manifestamente iniquo non può che essere letto nel senso che l'iniquità deve essere manifesta, ma è anche necessario che l'erroneità sia manifesta oppure no? Avete raggiunto un'opinione? Cosa pensate? Da un punto di vista letterale, come ci siamo detti, tutte e due le soluzioni sono sostenibili, no? Perché io posso dire manifestamente iniqua, che è una cosa, poi deve essere erronea. Oppure posso dire, no, ma qui c'è manifestamente iniqua o erronea, quindi manifestamente iniqua o manifestamente erronea. Qual è la vostra opinione? Proviamo a esprimere un'opinione così...
Forse si deve rispondere anche a manifestamente erronea, perché senza manifestamente sarebbe quasi uno strumento dilatorio da parte della parte che vuole andare a
studiare. Sì. Lei è per il fatto, lei risponde secondo me regge tutte e due, no? Manifestamente regge tutte e due. Altre voci? Mi senti?
Io dico che regge solo in un po' perché l'errore, essendo da disciplinato del 1928 come rilevante, ci dà i criteri per come ritenerlo rilevante, quindi se è essenziale e conoscibile potrebbe bastare erronea.
Ah, ho capito, allora la prima risposta è semplice, manifestamente regge tutte e due, perché altrimenti lasceremmo spazio a impugnative per errore troppo facili, diciamo, no? L'altra risposta è più intrigante, nel senso che va valutata, perché ci dice, ma no, era necessario scrivere manifestamente iniquo, perché la nozione di manifestamente iniquo non la troviamo altrove. Invece per l'erroneo, io so già che l'errore non è un errore qualunque, e lo so sulla base delle norme che disciplinano l'errore nell'annullamento del contratto. Essendo, come ricordate e come ricordato, ci è stato ricordato, non qualunque errore sufficiente ad ottenere l'annullamento del contratto, ma solo quell'errore che ha le caratteristiche di cui l'articolo 1429, caratteristiche che vengono
diciamo in sintesi indicate con l'errore essenziale della rubrica di questo articolo, salvo poi specificare quando l'errore essenziale, ricordate, dalle istituzioni che, o dalla parte generale sul contratto, che si intende dire che è stato determinante del consenso questo errore. No? Poi se, questa è una spiegazione un po' banale, ma fermiamoci qui per un momento. L'osservazione che ha fatto il nostro amico qua davanti è: non c'è bisogno di dire manifestamente erroneo, perché è sufficiente dire erroneo, perché poi io so che l'errore non è un errore qualunque, ma è un errore essenziale. Quindi tutto sommato è come se ce lo leggesse, mi pare di capire, il 1349 come manifestamente iniquo o viziato dell'errore essenziale. Questo è il senso del precedente, se è dato. Ho capito. Ok, ci schieriamo, prego.
Forse il manifesto riguarda la riconoscibilità dell'errore, cioè è vera la disciplina del mio nome, però come faccio a capire se un errore è riconoscibile? Forse se è manifesto, se è evidente, allora potrebbe essere un modo per, diciamo così, per stare dietro al requisito della riconoscibilità.
Questo suo intervento, che è nel senso manifesto, è qualcosa che attiene alla sfera della conoscibilità, non della gravità. È un intervento per dire che lei si schiera per coloro che ritengono che manifestamente vada solo riferita a iniquo, o per coloro...
Anche per l'errore.
Allora provo a metterlo così, vediamo se ho capito il suo pensiero. Lei dice, non è inutile che noi estendiamo manifestamente anche l'errore, perché sarà anche vero che l'errore deve essere essenziale, ma questo non significa ancora che sia palese, riconoscibile, manifesto. Questo dobbiamo dirlo, dicendo manifesto. Scusi un attimo, solo per seguire questa risposta. Ecco, a me verrebbe voglia però di replicare a questo intervento dicendo che l'errore deve essere anche riconoscibile, no? Oltre che essenziale. Quindi diciamo che se il senso dell'intervento è stato non occorre per l'errore spiegare quali sono le sue caratteristiche, perché l'errore per essere rilevante deve essere essenziale e riconoscibile. Se noi consideriamo il manifestamente come un qualcosa che attiene alla riconoscibilità, potremmo anche dire effettivamente che per l'errore non c'è bisogno, no? Prego.
Volevo dire più o meno la stessa cosa, nel senso che se l'errore non è rilevato, il problema non si pone.
Sì, sì, ok, quindi stiamo dicendo la stessa cosa. Allora, l'intervento, le posizioni sono molto chiare, no? Prego.
Essendo una norma di parte speciale si potrebbe dire, si dice che è manifestamente erroneo perché vado a specificare un disegno che altrimenti sarebbe corretto.
Ma non lo è, perché noi stiamo parlando di una norma di parte generale, scusi, no?
Sì, però
esattamente di parte generale come il 1429, cioè il 1300.
No, non di parte speciale come quello che sì. Nel sistema, diciamo, ma inerente ad un oggetto speciale.
Ah, ok, e quindi? No, scusi, d'accordo, allora, stiamo parlando di una norma di parte generale sul contratto, sì. Però lei ci dice, tesi sua, che questa norma è una norma speciale rispetto alle norme sull'errore. Ok.
Disciplinando un aspetto particolare, caso l'errore deve essere manifesto.
E però non ce lo dice. Cioè se ce lo dicesse non voglio dire.
Cioè, appunto il problema è vedere se ti riferisce o meno.
Sì, scusate, proseguiamo un attimo i ragionamenti insieme. Se fosse giusta l'osservazione che già in base al 1429 l'errore deve essere essenziale e riconoscibile, non ci sarebbe bisogno di dirlo di nuovo qui. No? Perché noi diremmo che questo è l'intervento, cioè, mentre per l'iniquo io ho una disciplina dell'iniquità, non ce l'ho, allora ho bisogno di dire manifestamente iniquo, se no non saprei come qualificare l'iniquità. Per l'errore ci si dice c'è una disciplina, perché il 1429 si dice che deve essere essenziale, comunque l'errore deve essere anche riconoscibile. Quindi non c'è bisogno di dirlo qui, perché ogni volta che leggo l'errore io capisco l'errore essenziale o riconoscibile, questo è l'intervento, no? Vorrei capire se da che parte vi schierate, cioè manifestamente deve essere aggiunto anche a erroneo, oppure erroneo già di per sé si qualifica come essenziale e riconoscibile per essere rilevante, quindi non ce n'è bisogno.
La determinazione del dantesco, che rimane erronea, non è la cosa che esiste della volontà in errore, significa contrario.
Ecco, difendendo la tesi da prima svolta, secondo cui manifestamente deve essere considerato una qualificazione anche dell'erroneità nel 1349, si obietta. Ma guarda che il fatto che l'errore sia essenziale e riconoscibile è un problema che riguarda l'annullamento del contratto, riguarda l'annullamento di un contratto. Qui c'è un contratto, no, c'è la determinazione, c'è l'accordo di dare l'incarico, certo, ma c'è un contratto o c'è un comportamento che è quello del terzo arbitratore? Fermiamoci qui un attimo, riprendiamo, ricordate una prima cosa domani, perché questo è un tema che ci consente di svolgere qualche considerazione di parte generale che è utile fare. Grazie.